Buonasera e bentornati o benvenuti, in particolare il nostro amico Edoardo Martinelli. Molti di voi hanno avuto modo di conoscerlo, ha bazzicato tanto nel pellese. Vi rubo questa sera qualche minuto in più perché vorrei darvi qualche notizia su Don Milani e sugli ultimi eventi di Papa Francesco, poi Edoardo ci racconterà meglio. Lorenzo Milani nacque a Firenze il 27 maggio del 1923 da una colta famiglia borghese. Nel 1930 da Firenze la famiglia si trasferì a Milano, dove Lorenzo fece gli studi fino alla maturità classica. Dall'estate del 1941 Lorenzo si dedicò alla pittura iscrivendosi all'Accademia di Brera. Nel 1942 la famiglia Milani, causa la guerra, ritornò a Firenze. Sembra che anche l'interesse per la pittura sacra abbia contribuito a far approfondire a Lorenzo la conoscenza del Vangelo e ad entrare nel Seminario Maggiore di Firenze nel novembre del 1943. Per farsi prete. Il 13 luglio 1947 fu ordinato prete e mandato a San Donato Calenzano come cappellano del vecchio proposto Don Pugi. Qui fondò la prima scuola popolare per i giovani operai e contadini. Pare che 100 ragazzi abbiano preso la licenza elementare in quel periodo. Scrisse le esperienze pastorali, che ebbe una forte eco per i suoi contenuti eterodossi. Persino Giovanni XXIII ne venne a conoscenza, probabilmente mal informato, e ne definì l'autore come un pazzo uscito dal manicomio. Per far cadere la condanna su esperienze pastorali ci sono voluti 56 anni e l'arrivo di Papa Francesco. Nel 1954, a causa di screzi con la curia di Firenze, venne mandato a Barbiana, minuscolo e sperduto paesino di montagna. Qui iniziò il primo tentativo di scuola a tempo pieno, espressamente rivolto alle classi popolari, dove, tra le altre cose, sperimentò il metodo della scrittura collettiva. La regola principale era che chi sapeva di più aiutava e sosteneva chi sapeva di meno, 365 giorni all'anno. Su una parete della scuola c'è scritto, grande, IKEA. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. Me ne importa, mi sta a cuore. È il contrario esatto del motto fascista, me ne frego. Opera fondamentale della scuola di Barbiana è Lettera a una professoressa, nel maggio 1967, in cui i ragazzi della scuola insieme a Don Milani denunciavano il sistema scolastico ed il metodo didattico che favoriva l'istruzione delle classi più ricche, i cosiddetti pierini, lasciando la piaga dell'analfabetismo su gran parte del paese. Lorenzo Milani morì il 26 giugno 1967 a causa di un linfo granuloma. Fu tumulato nel piccolo cimitero poco lontano dalla sua chiesa e scuola di Barbiana. Sulla sua tomba, il 20 giugno scorso, si recò Papa Francesco a pregare. Dopo essersi fermato sulla tomba di Don Primo Mazzolari a Bozzolo. Due grandi sacerdoti che avevano anticipato il vento del concilio, due profeti osteggiati dai loro vescovi e dall'ex sant'uffizio e costretti all'isolamento. Oggi, diceva Papa Francesco, sono pellegrino sulle orme di due parroci che hanno lasciato una traccia luminosa per quanto scomoda. E sul libro delle dediche nella cappella del cimitero di Barbiana, Papa Francesco lascia scritto ringrazio il Signore per averci dato sacerdoti come Don Milani. A distanza di 50 anni dalla sua morte, l'altro giorno, 26 giugno, abbiamo il privilegio e la gioia di ascoltare la testimonianza di Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani, nel periodo delle grandi scritture collettive ai giudici e alla professoressa. Dopo la morte del priore ha fatto 10 anni sindacalista. Alla fine degli anni 70 ha messo su una cooperativa agricola e per 25 anni ha operato nella provincia di Prato, sia nel laboratorio zonale Ausili, prima, e nel centro territoriale Handicap, sopportando disabilità e disagio nella didattica. Benvenuto, Edoardo, e grazie per essere nostro ospite di una chiesa per voci. Ci aiuterai a mettere in luce e in ordine dei tasselli di un prete perseguitato, ma sempre fedele a Dio e obbediente ai superiori. Papa Francesco, nell'aprile del 2017, in un videomessaggio in occasione della pubblicazione Opera Omnia di Don Milani, così si esprimeva. La sua inquietudine non era frutto di ribellione, né di amore e di tenerezza per i suoi ragazzi, per quello che era il suo gregge, per il quale soffriva e combatteva, per donargli la dignità che talvolta veniva negata. La sua era un'inquietudine spirituale, alimentata dall'amore per Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per la società, e per la scuola che sognava sempre più come un ospedale da campo, per soccorrere i feriti, per recuperare gli emarginati e gli scartati. Apprendere, conoscere, sapere, parlare con franchezza per difendere i propri diritti erano verbi che Don Lorenzo coniugava quotidianamente a partire dalla lettura della parola di Dio e dalla celebrazione dei sacramenti, tanto che un sacerdote che lo conosceva molto bene diceva di lui che aveva fatto indigestione di Cristo. Il Signore era la luce della vita di Don Lorenzo, la stessa che vorrei illuminasse il nostro ricordo di lui. L'ombra della croce si è allungata spesso sulla sua vita. La sofferenza, le ferite subite, la croce, non hanno mai offuscato in lui la luce pasquale del Cristo risorto, perché la sua preoccupazione era una sola, che i suoi ragazzi crescessero con la mente aperta e con il cuore accogliente e pieno di compassione, pronti a chinarsi sui più deboli e a soccorrere i bisognosi, come insegna Gesù, senza guardare al colore della loro pelle, alla lingua, alla cultura, all'appartenenza religiosa. Questo dice Papa Francesco. E il 20 giugno scorso, prima di concludere, dopo aver parlato di Don Milani, sua guardiana, si esprime così: prima di concludere non posso tacere che il gesto che oggi ho compiuto vuole essere una risposta a quella richiesta più volte fatta da Don Lorenzo al suo vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale. In una lettera al vescovo scrisse: «Se lei non mi onora oggi con un qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato». Dal cardinal Silvano Piovanelli di cara memoria e poi gli arcivescovi di Firenze hanno in diverse occasioni dato questo riconoscimento a Don Lorenzo. Oggi lo fa il vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di Don Milani. penso di dare risposta a quanto auspicava anche sua madre. Mi preme soprattutto che si conosca il premio, che si sappia la verità, che si renda onore alla Chiesa anche per quello che lui è stato nella Chiesa e che la Chiesa renda onore a lui. Quella Chiesa che lo ha fatto tanto soffrire, ma che gli ha dato il sacerdozio e la forza di quella fede che resta per me il mistero più profondo di mio figlio. Se non si comprenderà realmente il sacerdote che Don Lorenzo è stato, difficilmente si potrà capire di lui anche tutto il resto. Per esempio, il suo profondo equilibrio fra durezza e carità. E concludeva Papa Francesco: pregate per me, non dimenticatevi che anch'io prenda l'esempio di questo bravo prete. Buon ascolto.
Grazie di cuore per questa opportunità. Io faccio parte degli ultimi allievi di Don Lorenzo Milani, quindi non sono un nativo di Barbiana, faccio parte di quei famosi Gianni che a Barbiana provano perché in difficoltà, perché bocciati. Il mio desiderio era quello di recuperare l'anno e poi tornarmene a casa, però poi il fascino di quel contesto, poi le capacità anche del priore di imbrigliarci in un percorso non solo formativo ma di presa di coscienza, alla fine sono rimasto e diciamo sono tra quelli che lo ha anche accompagnato alla morte nel periodo in cui da Barbiana si è trasferito nella casa della madre, quindi diciamo ho vissuto diciamo la parabola ascendente, nel senso che il periodo delle scritture collettive è diciamo anche il momento in cui Don Milani raggiunge l'apice della sua crescita, diciamo, sia nella pastorale che nella didattica. Un momento significativo perché uscirà completamente dall'isolamento degli anni precedenti e diventerà un uomo pubblico, no? Un movimento d'opinione pubblica incredibile, soprattutto nel periodo della lettera ai giudici, che lui ha vissuto appieno, lo metterà, diciamo, lo farà diventare promotore di un processo di riflessione che in qualche modo ha contribuito sia, diciamo, al concilio che a quello che è poi scoppiato nella, diciamo, in Francia nel 68 e in Italia nel 69, il famoso autunno caldo. Purtroppo, diciamo, l'esplosività prima è avvenuta in Francia, lettera in maîtresse con un milione di copie, con nostra sorpresa, guardando la televisione, ci si accorse che quei libretti rossi che gli studenti di Parigi agitavano nelle piazze in realtà avevano scritto come titolo Lettera in maîtresse d'école. Un milione di copie, è stato un processo anche così devastante, se vogliamo, nel mondo della comunità di Barbiano, l'esplosività che anche per noi era imprevedibile. Beh, io ora vorrei partire un po' da più lontano, no? Fatta questa premessa per far capire il contesto nel quale ho vissuto e qual è stata la mia esperienza. Lorenzo, giovane prete, cappellano a San Donato, provenendo da una famiglia ricchissima, no? Come è stato espresso anche dalla introduzione di Don Mario, arriverà a San Donato portando con sé tutti i valori di famiglia, il pallone, la palla a corda, il tennis, la scherma. No, per chi ha letto la biografia della Fallaci si sa di una gioventù, diciamo, di tipo demida, annunziana, con queste trasgressioni costanti, annate intere passate solo vivendo attività sportive. E ovviamente cosa succede? Che qui è un po' la prima presa di coscienza e che quindi cambierà un po' il percorso della sua vocazione, no? Il suo approccio ad una pastorale che avrà un'originalità tale che scardinerà un po' le logiche provenienti dalla tradizione. Sappiamo che Don Milani è un convertito, la sua è una vocazione adulta, nel suo manifestarsi è chiaro che c'è il processo di una persona che ha un vissuto, no? Che non proviene non solo dalla tradizione ma nemmeno dagli oratori. Don Milani non ha mai fatto il chierichetto, non ha mai vissuto le esperienze che ognuno di noi, magari stando intorno alle parrocchie, ha vissuto nella sua quotidianità da giovane. E cosa succede? Succede che scopre che nel mondo dei poveri non esiste il tempo libero e quindi il gioco in quanto tale non ha senso. San Donato era un contesto di contadini che, diciamo, essendo ai limiti della piana ormai pratese, perché termina la provincia di Firenze e comincia Prato, e diciamo in quel contesto cominciavano i primi processi industriali, un po' penso come Biella, no? Il settore tessile dava attività e lavoro a circa, darà successivamente lavoro a circa 80.000 persone, no? Un indotto incredibile. Tessitori privi di ogni diritto sindacale, perché siamo alla fine degli anni 40, siamo nel 47 per la precisione. Giovani quindi, anche minorenni, che facevano due turni, 12 ore. Quindi capite bene quanto astratta era, no? Tutto il presupposto di pensare possibile di trasferire in una cultura diversa il mondo di casa sua. Ma il momento più significativo avvenne una domenica in chiesa, quando, parlando dal pulpito per l'ennesima volta, si rende conto che ad ascoltarlo sono poche persone. Il farmacista, il medico condotto, forse il maresciallo dei carabinieri, il maestro del paese, ma la maggioranza del popolo è assente. Non capisce quello che avviene, quello che si legge, quello che si comunica nella predica domenicale. E allora fa un atto che sconcertò il contesto di Cavenzano dove San Donato era inserito. Scende dal pulpito, appende la cartina della Palestina a una colonna, chiama la messa dei giovani e comincia a contestualizzare il Vangelo. Dirà in esperienze pastorali, se Dio ha parlato, compito del sacerdote è rimuovere gli ostacoli che si pongono tra la parola e il popolo, esprimendo un concetto profondo che Balducci ha legato, no? Lo considera un padre della teologia della liberazione, in cui il concetto è appunto la liberazione del popolo, una liberazione che passa attraverso un processo di culturizzazione, no? Cioè mi viene in questo momento, non so quanti di voi hanno letto l'intervento di Bianchi della comunità di Bose a Torino nella presentazione dell'opera Omnia. Un intervento veramente incomprensibile, no? Dice Bianchi che Don Milani non è stato capace di costruire la propria comunità. Cioè fa delle critiche durissime rispetto invece a quello che abbiamo ascoltato e che è avvenuto nella visita che il Papa ha fatto a Bargnana, nella quale anch'io come allievo ero presente, no? Un momento estremamente significativo soprattutto per gli ultimi vecchi rimasti che sempre hanno percepito, no, di condividere con Don Milani una marginalità, no, all'interno della Chiesa. E, beh, io penso che qui ci sia proprio, come si dice, una contrapposizione di fondo su quello che si intende per formare la comunità. Un conto è aggregare la gente perché siamo nello stesso livello culturale, no? E quindi anche l'elite, no? Per cui io creo una comunità di... E un conto è sposare la causa degli ultimi, cioè la causa dei poveri, che come diceva Don Milani, il povero non si misura in base alle mancanze materiali, ma la povertà si misura soprattutto in base ai livelli culturali, no? Chi ha più parole, chi domina la lingua, chi ha l'istruzione, dominerà sempre quello che è svantaggiato dal punto di vista culturale. Quindi il presupposto della democrazia, come per Calamandrei, come per i padri costituenti, la vera democrazia ha come presupposto avere la cultura, cioè avere la dominanza della parola, ma non la parola codificata, direbbe Don Milani, non la parola degli intellettuali, non la parola, si direbbe oggi, capendo cosa sta diventando la società dei sistemi, non la parola statica, che ormai è il circuito ripetitivo del nostro cellulare o della rete telematica, se non abbiamo capacità di interattività, ma la parola dinamica del povero. La lingua la fanno i poveri, c'è scritto su lettera di una professoressa, i ricchi la cristallizzano, la codificano, per sfottere chi non parla come loro. Sono concetti da capire, perché in questo passaggio dall'epoca moderna all'epoca della tecnica, se non abbiamo chiaro il valore della parola codificata, della parola dinamica, di un popolo che è capace di fare storia, il rischio appunto è quello di vivere il non senso delle cose. E oggi, a distanza di 50 anni, sì, le cose sono cambiate, cioè quando chi come me alla mia età, quando eravamo bambini, il 65% della gente lavorava in agricoltura per produrre gli alimenti per tutti. Nella fase della robotizzazione è logico che solo l'1% con le macchine, i droni, l'agricoltura meccanizzata produce anche forse più risorse di allora. Però anche i presupposti di quella che era la vecchia cultura contadina, la cultura del popolo, che aveva una sua dignità, no? E quando per esempio nel 63 ci fu la famosa riforma scolastica, cioè la scuola media unica e anche Barbiana, la scuola d'avviamento professionale, diventò scuola media unica e Don Milani fu chiamato era il periodo di La Pira, del governo La Pira a Firenze, fu chiamato dalla Fioretta Mazzei, che era l'assessore alla pubblica istruzione, a tenere una conferenza ai direttori didattici, quando Zanguini, uno dei più illuminati in quel contesto e dirigente del Mugello, gli chiese di spiegare il miracolo di Barbiana, gli disse appunto: non si capisce come in un'estate ragazzi completamente destrutturati tornano a scuola e riprendono il ritmo della classe. E il priore gli risponde: devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina, sobria e non permissiva. I contadini sono gli unici veri educatori, perché non scherzano con i ragazzi e da subito fanno capire loro quanto è dura la vita e quanto è duro guadagnarsi il pane. È un aspetto che, per esempio, mi ha impressionato quando Papa Francesco, già nella conferenza agli insegnanti cattolici, credo di 2 anni fa, parlando di Don Milani, riuscì, a differenza di tante mistificazioni, spiegazioni che c'erano stati fino ad allora e che per un secolo, cioè ancora oggi, per molti educatori Barbiana è la scuola della facilitazione, la scuola dove non si boccia, e ovviamente pochi hanno analizzato, e questa sera lo vedremo, qual è il background reale di questa scuola, di questo concetto appunto di democrazia che passa attraverso la coscientizzazione, direbbe Freire, no? Un processo di liberazione dell'uomo rispetto alla società. Quindi sono tanti i luoghi comuni che hanno imprigionato il nostro maestro nel tempo. Non c'è solo le espressioni di teologi come Bianchi, abbiamo visto anche sulle testate di giornali come Sole 24 Ore, no? Attacchi e identificazione della scuola di Barbiana quasi la responsabile della caduta culturale della società d'oggi, perché per chi è attento, no, per Don Milani la statistica era un atto d'amore, tutti i suoi scritti hanno una ricercazione specifica che supporta i testi e le parole con i numeri, no? E la verifica di oggi alla scuola, fatta da Giulio De Mauro, ecco in che modo si può dire che c'è delle vicinanze ai contesti da allora. Ieri non c'era scolarizzazione, i poveri non andavano nemmeno a scuola, oggi c'è un altro livello di scolarizzazione, però poi scopriamo che il 72% degli italiani non sa leggere e scrivere, ossia non sa interpretare un testo mediamente complesso. E allora qual è il motivo? Dice Giulio De Mauro, l'allievo non sa utilizzare le competenze acquisite in un contesto reale. Bene, allora domandiamoci qual è il background della scuola di Barbiana, come mai noi allievi consideriamo luoghi comuni, cioè è logico che questo modo di presentare non solo la figura di Don Milani, ma di evitare di vederlo collocato all'interno di una comunità pensante, penso che sia uno dei motivi per cui questi presupposti si sono determinati. Come mai Don Milani è un uomo isolato? Anche ultimamente hanno fatto un monumento in fondo al Monte Giovi, hanno scolpito un personaggio di 3 metri che tiene per mano bambini della scuola dell'infanzia. Quando si parla della lettera al giudice o della lettera di una professoressa, leggete qualsiasi testo, si dice il libro di Don Milani. Cioè, come mai gli intellettuali, anche più significativi, come padre Balducci, parla dei bambini di Don Milani? Se voi rileggete tutti i testi relativi, no, non solo le relazioni, ma anche i testi specifici su Don Milani, vi accorgerete che padre Balducci non ha mai presente degli adulti alla scuola di Barbiana e soprattutto si lega il contesto di Barbiana alle estreme povertà. Se io vado all'improvviso in un contesto scolastico e chiedo ai ragazzi di descrivermi Barbiana, subito mi fanno un elenco delle cose che mancano. Barbiana è quel luogo dove manca la strada, dove manca la luce, dove manca l'acqua, dove manca. Ma se in un contesto destrutturato arriva un buon maestro e le cose non cambiano, verrebbe normale dire licenziamolo. Ma se noi oggi esaltiamo Don Milani, no? Come una figura significativa nel mondo dell'educazione, vuol dire che qualcosa lì è cambiata. Io per esempio, quando sono giunta a Barbiana per la prima volta nel 64, non ho trovato una comunità così destrutturata. Sì, è vero che quando Don Milani arriverà nel 54, solo la narrazione del trasloco è tragica, no? Piove, il camion si ferma in pianura e non trova la possibilità di arrivare alla chiesa. Poi all'improvviso arriveranno i contadini con le trecce e il trasloco si fa su carri senza ruote, purtroppo sotto l'acqua, molto del materiale si asciugherà, e diciamo che questo è il primo impatto che ha con Milani, con Barbiana. Però il giorno stesso arrivato cosa fa? Fa due cose. La mattina va in comune, convinto di potersi comprare un pezzo di, no, 2 metri quadri, 3 metri quadri di terreno al cimitero per mandare un messaggio chiaro, no? Quindi mandate, ma io qui ci resto per sempre, no? Non si scherza con un popolo, con i legami affettivi, dirà poi nelle lettere dei primi mesi alla madre, alla... E soprattutto il valore di un uomo, di un luogo, non si giudica solo dal contesto, ma da ben altre cose. E la sera, per capire la sua pastorale, la sua pratica educativa, e la sera ha già messo su una scuola. E la prima lezione che farà agli adulti, no? È una lezione per prendere la patente del motorino. Cioè aveva capito che l'isolamento in quel contesto da subito, proprio per le esperienze che aveva provato, era importante ricollegare il mondo isolato alla vita del paese. Quindi Don Milani non è uno che nella sua pratica di insegnamento parte dal presupposto di calare dall'alto verso il basso tutta la conoscenza, no? L'educatore tradizionale si comporta così. Noi oggi vediamo delle programmazioni enciclopediche, omnicomprensive, che una volta avevano anche delle competitività, oggi sono un taglio e incolla, tutte si assomigliano e è tutto un operare a livello quantitativo nell'inserire sempre più nozioni da apprendere. Don Milani invece aveva una logica completamente diversa. Don Milani teneva presente gli obiettivi curriculari, si direbbe oggi, e non era interessato ad una programmazione omnicomprensiva, ma partendo dai bisogni reali, dando centralità ai bisogni dell'apprendimento dei ragazzi, trovava poi il grimaldello, no? Partendo dalla motivazione, accompagnava l'allievo al nucleo forte della disciplina. E quindi la strategia è stata proprio questa, partire dalla patente del motorino per arrivare, come noi sappiamo, poi alla lettura dei testi classici, Socrate, Dante, livello di formazione incredibilmente ricco e capace di... Quindi il suo processo educativo partiva dal contesto di realtà, così come è avvenuto anche nell'impatto con il suo popolo. Cioè è vero che quando lui è arrivato mancava, però poi una volta costruita la scuola, manca l'acqua, si costruisce l'acquedotto, manca la strada, si costruisce la strada, manca qualsiasi cosa, la scuola è in grado di progettare, di trasformare il territorio. E di fatti io posso garantire che la scuola di Bariana, che tra l'altro è visibile, uno può andare anche a visitarla, era uno dei contesti più ricchi anche a livello educativo. C'era l'officina, perché la manualità era importante, si impara agendo, si impara col fare, c'era l'officina, la falegnameria, lo studio fotografico, i primi calcolatori dell'Olivetti, le macchine da scrivere, anche elettriche. Utilizzavamo anche il supporto dei laboratori di Codignola in Piazza Indipendenza. A quei tempi già nell'utilizzo delle matrici elettroniche per fare, no, non c'era ancora la fotocopiatrice, però dovendo noi lavorare su testi, no? per lavorare insieme nella scrittura collettiva, quando c'era dell'emergenza andavamo in Piazza Indipendenza da Codignola e trovavamo un supporto, diciamo, estremamente elevato a livello tecnologico. A Barbiana avevamo il cineproiettore, la cinepresa, tutti sanno degli strumenti costruiti da noi ragazzi, no? Per quanto riguarda l'astrolabio, avevamo il cannocchiale, quindi esploravamo il cielo, c'era lezioni ad alto livello anche per la musica. Cioè Barbiana non è la scuola che descrivono gli intellettuali quando esprimono delle criticità, ma anche i luoghi comuni, quelli più generalizzati, no? Barbiana è quel luogo, si arriva all'8 la mattina e si va via all'8 di sera. 365 giorni l'anno, 366 negli anni bisestili. Questo c'è scritto anche nella lettera di una professoressa, però c'è scritto che la scuola è aperta 365 giorni l'anno, 366 negli anni bisestili. Perché a Barbiana, per esempio, tutti andavamo all'estero almeno 4-5 mesi l'anno, dall'età di 13 anni, con strategie, no? Cioè questo fa capire quanto Don Milani aveva attenzione nella gestione della propria scuola, non era solo il maestro, era anche un buon dirigente scolastico, e chiunque si affacciasse alla scuola diventava uno strumento d'uso. Se aveva delle competenze le doveva insegnare. Nel mio periodo, per esempio, arrivò Eri, che era un professore di Chicago. In America si fa l'anno sabbatico ogni 4 anni di insegnamento. Lui si innamorò della scuola di Barbiana e ovviamente ci insegnò inglese per un anno intero. Fu il nostro maestro di nuoto, no? Così operava Don Lorenzo Milani come dirigente scolastico. E questi personaggi, anche quando tornavano a casa, formavano una rete di supporto, per cui quando poi il ragazzo era arrivato al livello di maturità, perché il vero esame alla scuola di Barbiana non era tanto avere il diploma, ma riuscire ad andare all'estero, dimostrare di avere capacità di autonomia, trovare un lavoro, magari supportare quelli più giovani che cominciavano questi percorsi, no, di uscita dal contesto così isolato di Barbiana per andare all'estero. E il risultato era nei fatti, nel fatto che uno tornava ricco di tante cose da raccontare, e quando uno tornava modificava anche la didattica. Per dire, il mio periodo, per far capire l'interattività che esisteva tra gli allievi più grandi che ormai avevano acquisito certe competenze e la comunità. Quando io ho imparato l'inglese a Barbiana, si imparava avendo un laboratorio di lingue, in lingua madre, utilizzando un registratore oppure dei dischi che praticamente erano novelle, storielle, ma quando poi tornavamo a esperienze più ricche, questo laboratorio cambiava. Il francese lo imparavamo ascoltando le canzoni di Brassens, l'inglese lo imparavamo ascoltando anche Bob Dylan, nel senso che la comunità viveva anche i riflessi della... se un ragazzo poi non esprimeva capacità, era ancora immaturo, c'era tutto un mondo di quaccheri, perché Don Milani aveva costruito questo tipo di relazioni, e il mondo dei quaccheri era un mondo contadino, e quindi chiunque riusciva, passando da una realtà agricola a un'altra, però la differenza era che vivevi un contesto nuovo e che in un certo senso l'importanza era cominciare a conquistarti l'autonomia e imparare una lingua, no? Perché alla scuola bimbariana era estremamente importante l'aspetto linguistico, poter comunicare con chiunque, sia a casa che all'estero. Il sogno suo era già a quei tempi di formare il sindacalista europeo, no? Un qualcosa che purtroppo l'Europa di oggi non ha avuto la capacità di completare, no? Anche questo è un elemento profetico che, cioè, Don Milani, come sempre, ce lo vediamo venire più dal futuro che dal passato, no? Ci stimola sempre a guardare in avanti. E quindi diciamo che anche in questa fase, se avete guardato anche i resoconti, i lavori alla RAI o alla... poche sono state le interpretazioni sul pensiero di Don Milani. Le università mai hanno fatto una ricerca epistemologica sul pensiero pedagogico di Don Lorenzo Milani. Se voi leggete i testi, i manuali dell'università, sia Don Milani che Moderni, Freire, eccetera, sono relegati a mezza paginetta, e diciamo che il capitolo è gli educatori cristiani. Questo è perlomeno l'ultimo manuale di Cambi, che è quello più utilizzato a livello nazionale. Ma cosa vuol dire partire dal contesto di realtà? Cosa significa capire veramente il processo educativo di Don Lorenzo Milani? Qual era il percorso che ci faceva fare? Spesso si dice a Barbiana si leggeva il giornale, e in effetti a quei tempi il giornale era l'unico strumento che apriva delle finestre sul mondo, e i grimaldelli più significativi erano il giornale e la corrispondenza. Il giornale in quanto ti metteva a contatto con la vita, la corrispondenza erano le esperienze vissute dagli allievi che si muovevano, dalle amicizie, no? da tutta quella rete che supportava poi il mondo di Barbiana, non solo come opinione pubblica, ma anche come supporto concreto e reale. Cioè, quando si dice che a Barbiana non esisteva comunità, è come se uno prendesse alla lettera la famosa frase di Don Milani: ho 40 anni e sono parroco di 40 anime. Però capite bene che la comunità di Barbiana, come tutte le comunità, sono fatte da gruppi di interesse, no? Il popolo di San Donato era sempre presente, tanti intellettuali, la Pira, Ingrao, Capitini, nel mio parlo del mio, solo del mio periodo, Danilo Dolci, la Clara Eckhart che faceva segretariato a Erich Fromm, grandi personaggi della vita anche giornalistica. Cioè, praticamente la comunità di Barbiana era diventato un insieme di persone che condividevano un progetto comune. Perché? Perché questo metodo aveva come obiettivo non un apprendimento asettico, astratto. No, la critica principale della lettera a una professoressa alla scuola quale è? Scuola vivi fino a te stessa. E c'è quell'esempio famoso delle carrozze ferroviarie. No, parlano le carrozze ferroviarie. Un tema che oggi sarebbe bellissimo, no? Di grande fantasia. Però data quei tempi, in contesti chiusi come erano le campagne, dove i ragazzi non avevano nemmeno mai visto un treno, è ovvio che tanti furono i fogli in bianco, no? Perché la scuola appunto non è riuscita a capire che la realtà era diversa da quello, no? Che era indirizzo dato da chi ha deciso questo. Ma scuola vivi fino a te stessa assume un significato molto più complesso. Cioè, cosa significa partire dal contesto di realtà e condurre l'allievo al nucleo forte della disciplina? Intanto significa concepire un tempo diverso. La scuola è abituata ad impantanarsi in contesti lontani e separati. Le indicazioni ministeriali dicono le discipline si dovrebbero contaminare, però noi sappiamo che ogni disciplina è a sé. Si impara da piccoli l'uomo primitivo, poi si passa ai greci e ai romani e poi si arriva quasi vicino al contesto che viviamo, però non raggiungiamo mai il vissuto reale. E quindi è ovvio che alla verifica di Tullio De Mauro i ragazzi imparano per gli invalsi, no? Per raggiungere gli obiettivi degli esami, per essere promossi, però in realtà poi dimenticano completamente quello che hanno appreso nell'arco dell'anno. Il tempo di Don Milani era completamente opposto. Cioè Don Milani, e qui vi invito anche a vivere un aspetto della sua laboratorialità, il gioco sulle parole, no? Io mi ricordo una delle prime lezioni di domenica nella contestualizzazione del Vangelo. Il Vangelo veniva letto, era il testo sinottici della Grazia, si leggeva lo stesso argomento, no? Percorrendo insieme il punto di vista dei quattro apostoli, supportati anche dal vocabolario greco e anche quell'aramaico, no? E rimasi sorpreso perché era quel pezzo del Vangelo in cui Gesù va nel deserto e incontra il diavolo, no? E ovviamente chi come me veniva dalla tradizione si immaginava questo diavolo, no? Con le corna, il codino, cose anche, diciamo, terrificanti, cioè, contesti, se lo si spiegava. E Don Milani disse nella lingua di Gesù, in aramaico, il diavolo significa l'altro punto di vista. Quindi Gesù è andato nel deserto a vivere un processo, no, di riflessione, di comprensione, mettendosi di fronte a un'altra realtà, perché la comprensione della verità passa attraverso un rapporto dialettico, diavolo, no, e gioco sul diavolo, dialettica. Cosa significa diametro, no? Cioè, diametro, si congiunge due punti passando dal centro, però questi punti sono infiniti. E anche il dialogo ha questo presupposto. Cioè, Don Milani non predicava, si dice, Don Milani dialogava, però il suo non era un dialogo di indottrinazione, anzi. Quando Don Milani diceva estremizziamo il concetto per capirlo meglio, era uno dei momenti più, come si dice, significativi, piacevoli, perché voleva dire che ognuno di noi avevamo il diritto di costruire all'interno di questo dialogo tutti i punti di vista, non solo quello che era il nostro pensiero, ma quelle che potevano essere le tante ipotesi, no? Ricordo una volta il priore disse in mezzo a una lezione, avevamo letto Calamandrei, il testo famoso sulla Costituzione, no? La Costituzione è un foglio di carta, se cade in terra c'è la morta, si imbratta, la Costituzione ha un valore quando la impugniamo, quando avendone coscienza diventa uno strumento per difendere i nostri diritti. E in quel contesto lì, a un certo punto disse: ve lo immaginate, ragazzi, se la Costituzione l'avesse scritta soltanto il Partito Comunista? E io ovviamente provenivo da una realtà comunista, miei, come tanti toscani erano comunisti, disse: ecco che viene fuori il prete. Ci fu un attimo di silenzio, no? E poi all'improvviso lui disse: ve lo immaginate se la Costituzione l'avessero scritta soltanto i democristiani? E allora capite bene che la nostra testa cominciava a pensare, no? Cioè si capì che il valore della Costituzione non era delle mediazioni, no? Come si fanno al mercato, ma era il rispetto reciproco di modi diversi di pensare, cioè dove l'alterità, la diversità trovava una convergenza, no? Dove i tanti punti di vista venivano ricondotti a una verità che doveva essere condivisa. Pensate alla politica d'oggi, al modo di legiferare o di riflettere, quanto è lontano da quello dei tempi dei padri costituenti, no? Non solo del pensiero critico di Don Milani, no? Ma anche di quella che era la cultura del subito dopoguerra, quella appunto che ha generato quella dialettica di CPC, che al di là degli scontri quarantottini però ha generato poi anche i processi che ci hanno dato lo Stato sociale. C'erano dei momenti, no, per dire, Barbiana si andava a scuola dalla mattina alla sera, ma non è che si fosse sempre a scrivere su un pezzo di carta. Cioè Don Milani ci indirizzava alla politica, però poi dopo aveva ragazzi che avevano vissuto esperienze diverse, no? E questo è anche uno dei motivi per cui a San Donato ha avuto tanti problemi, no? Cioè lui a San Donato aveva 100 ragazzi che tutti gli anni andavano a scuola, 100 ragazzi che andavano a scuola da Don Milani tutte le sere, voleva dire 100 teste pensanti in un piccolo paese. Uno era segretario della DC, no? Diventò segretario della DC, Giordoni, uno diventò segretario della CGIL, uno responsabile, no, qualcuno a cultura poi, e ovviamente il laboratorio di sintesi era la scuola. Quindi Don Milani che diceva di te farò un buon comunista, di te un buon democristiano, in realtà creava quella trasversalità di pensiero che ancora non riusciamo a, no? Che è stato poi il retroterra della politica fiorentina, no? Quell'uomo meraviglioso che era la Pira, che entrava in consiglio comunale, no? E usava proprio questo metodo. Non è che Don Milani è nato dal nulla, no? E Don Milani è frutto di una Firenze effettivo, ma Firenze che aveva fatto una resistenza di popolo, dove anche gli armi per liberarsi erano passati dalle sacrestie, cioè la stessa chiesa, lo stesso dalla costa aveva fatto resistenza attiva, no? Quando arriva Mussolini e Hitler a Firenze è l'unica personalità che si rifiuta di riceverli, e non solo si rifiuta di riceverli, ma metterà fuori dalla, come si dice, dove stanno, dal vescovado, dei drappi neri, ma non i drappi neri fascisti, cioè i drappi neri che si usano nei funerali. Quindi un atto di protesta incredibile, no? Come... quindi quando Don Milani poi si ritrovava a scuola, ragazzi con ruoli importanti nell'amministrazione, di partiti diversi, che ragionavano come la Pina, no? Quando in consiglio comunale faccio tanti, no? Dirà compagni, confratelli, camminati. La gente non ha le case. Espropriamo tutte quelle vuote. E iniziò quella politica la cui copertura grande era quella di Mattei, finché l'hanno fatto campare. La logica della parità tra paese ricco e paese povero, non so se chi ha la mia età queste cose se ne ricorda, quanti danni in meno avrebbe avuto l'umanità se il pensiero trasversale di Mattei o di Ola Palma o anche di Robert Kennedy, che già aveva capito cosa voleva dire basare l'analisi di una società soltanto col filtro, no, o con la guiglia dei PIL, di quello che è poi il linguaggio della politica di oggi, quella che secondo me ha poi incastonato e imbrigliato qualsiasi forma di democrazia. Capite bene che quando l'intero paese, nonostante il periodo, siamo subito dopo il 48, invece di contrapporsi, dialogava, che dialogare abbiamo capito, dia, non significa esprimere lo stesso pensiero, ma significa mettere insieme i tanti punti di vista per trovare insieme una verità. Quindi è dialetto, tante cose. Capite bene che i partiti ufficiali, laici o cattolici che fossero, le stesse gerarchie, perché a mandare Don Milani a Barbiana non è ancora colui che non è arrivato, ma è lo stesso vescovo che io ho raccontato, che ha fatto la resistenza, un padre conciliare. Cioè capite bene che anche Giovanni Paolo, cioè Giovanni XXIII, è emerso da una corrispondenza, ha creduto più al Sant'Uffizio, no, a chi scriveva contro esperienze pastorali, che non a chi come Don Bensi con Don Milani aveva un rapporto stretto. Cioè questo modo di pensare in quell'epoca non fu capito, no? E questo è il motivo per cui Don Milani è stato allontanato, no? E ovviamente ancora ci domandiamo se Barbiana è un esilio, se Barbiana è una punizione. Io penso che un carattere come Don Milani, no, non sarebbe sopravvissuto a lungo in un contesto cittadino dove c'è il ricco e il povero, no? Tante figure. Quindi io penso che se oggi ereditiamo questa esperienza significativa è proprio grazie alla provvidenza che lo ha mandato in un contesto dove non c'erano le tante diversità, ma c'era un popolo omogeneo, dove tutti erano poveri, tutti avevano le stesse necessità e di conseguenza in un contesto così lui è riuscito ad esprimere fino in fondo se stesso. Io non so se ho già parlato tanto e forse è bene aprire un dialogo e magari proseguire. Volevo soltanto concludere sul percorso metodologico del suo fare scuola, così rappresentarlo un po' attraverso alcune esperienze, no? Io ho fatto capire che il momento più significativo alla scuola di Barbiana, anzi si potrebbe dire che la scuola partiva il pomeriggio quando la Bella Corradi, la professoressa che tutti i giorni veniva a Barbiana e coadiuvava nel pomeriggio Don Milani insieme ad altri. Don Milani non era un insegnante unico e che portava salendo su la corrispondenza e il giornale. Tutte le scritture collettive nascono così, da un atteso imprevisto che noi educatori chiamiamo motivazione e che nelle mie esperienze uno significativo è quel trafiletto, quel comunicato dei cappellani militari dove appunto alcuni preti in divisa affermano che l'obiettore di coscienza era la prima volta che un cattolico obiettava, e era quindi anche una novità. Lo stesso concilio si pronuncerà, ma anche la Chiesa era molto divisa, no? in quella, e accusavano l'obiettore di coscienza di mancanza d'amore cristiano. Io credo che a Don Milani più che l'obiezione di coscienza, lo dice anche lui, sia interessato educare alla disobbedienza, cioè non si obbedisce a un ordine sbagliato, e l'ordine sbagliato è determinato dalla nostra coscienza, no? Il primato della coscienza. Nessun cittadino può andare contro la propria coscienza, anche perché le leggi, come le verità, hanno una valenza storica, no? Quello che una volta veniva condannato, pensate solo all'Inquisizione, no? Oggi è esaltato. Quindi le verità di ieri, che avevano una valenza nel passato, ne hanno un'altra completamente diversa oggi. Quindi la scuola deve essere tra il presente e il passato, no? E devi avere questa capacità di intravedere negli occhi del ragazzo quello che lui vede più in là, perché ci sopravvive, no? L'uomo fino a poco tempo fa aveva logiche di senso, nel senso che eravamo ancora prometei, no? Progettavamo, prevedevamo, Prometeo colui che vede prima, e ognuno di noi aveva un progetto di vita, non eravamo sicuri di questa ripetitività. quindi la scuola dovrebbe liberarci da questo, no, da questa prigionia, dovrebbe liberare i giovani, direbbe Don Milani, e ridargli il senso della previgenza, no? della capacità, se una cosa non funziona, di lottare per cambiarla. E questo laboratorio fu micidiale per comprendere, no, questi valori che vengano da lontano, no? Socrate, la polis, la nostra base culturale si lega a questi valori. E quindi cosa fece Don Milani vedendo che i ragazzi erano agitati? È logico che da buon educatore interpretò questo sentimento come la motivazione. Sempre l'educatore deve partire non dal trimartello più importante. Oggi vi insegno le teorie di Einstein, no? Un conto è l'obiettivo curriculare, un conto è il livello e la cultura ancora informale che hanno i ragazzi. E di conseguenza lui aveva un processo apparentemente umile ma intelligente. Vedendo che quella era la nostra motivazione, cominciò un percorso di criticità. Introdusse nelle nostre riflessioni il punto di vista del perdente, cioè il punto di vista del contadino di montagna. Mise sulla cattedra i nostri genitori, chiese a loro di raccontare cosa gli era successo da quando era arrivata la cartolina di precetto per andare alla guerra. Si parla dei vecchi di Barbiana, e cosa gli è successo poi una volta arrivati in trincea. E furono dei racconti emozionanti, incredibili. Io per esempio scoprì che mio padre era stato chiamato alla guerra a 17 anni e grosso modo io avevo un anno o meno quando avviene la stesura dell'autodifesa di Don Milani in tribunale, no? Accusato di apologia di reato, cioè quello che oggi noi esaltiamo come un buon educatore, l'istituzione lo condannerà come cattivo maestro, no? La stessa storia di Socrate a Atene. E quindi lui cosa fa? Ci costringe subito dopo a una lettura sinottica, come faceva la domenica, coi Vangeli, mettendo a confronto gli stessi periodi e introducendo punti di vista diversi. Non imponeva una sola verità, non rispondeva sempre ai ragazzi, più facile li mandasse sul vocabolario, cioè a cercare per capire da soli, no? Un conto è darti lo strumento per apprendere, e allora lo strumento lo utilizzi tutta la vita, e un conto è se io ti do un'imbeccata, valida per gli invalsi, ma non diventerà mai strategia per la vita. E così noi si lesse, e oltre altre cose, tipo le lettere del pilota di Hiroshima, le ultime lettere di Stalingrado, no? Cioè gli stati d'animo dei soldati che combattevano il nazismo, le lettere dal carcere di Gramsci, per farci capire anche i contesti storici. Però prevalentemente ci fece leggere due testi che ci presentò così, il Saitta e lo Storico Ufficiale. Quindi dirà quello che è utile al potere. Lo Smith, che era un testo uscito da poco, Storia d'Italia, è inglese e quindi ci farà capire più cose. E da questa lettura sinottica e dalle testimonianze di storici, anche quelle dei nostri genitori che la guerra l'avevano vissuta e qualche cosa, anche se erano contadini, avevano capito di quel contesto storico. Alcuni avevano fatto i partigiani, alcuni avevano reagito nonostante la poca istruzione. E quindi attraverso questo processo si reinterpretò la storia e vennero fuori delle cose allucinanti. Per esempio si scoprì che la prima guerra mondiale poteva essere risolta dalla diplomazia ottenendo gli stessi risultati senza sparare un colpo. E il motivo per cui invece la guerra si è scatenata, come sempre, come oggi, anche le guerre, no, in Iraq, in Afghanistan e così via, si scatenano per motivi economici. Tutti avevano ammassato, tutti avevano investito, la vita dei contadini costava poco e quindi la guerra doveva scoppiare. E si capiva da quelle letture come la prima guerra mondiale diventerà detonatore per la seconda guerra mondiale. No, la pazzia tedesca frutto dell'estrema povertà determinata dalle logiche, no, delle trattative, per cui la Germania dovette pagare un costo economico altissimo, le donne abortivano per strada, l'inflazione era arrivata a dei livelli altissimi, la povertà era estrema e quindi i tedeschi impazzirono. Tedeschi, Hitler lo votarono, anche se ovviamente prima del voto, insomma, ora non voglio entrare a fare una lezione di storia, però credo di aver fatto capire qual era il background che utilizzava Don Lorenzo Milani, no? Cioè, molti lo vogliono vedere come un educatore improvvisato, no? Che improvvisa, il suo, si dice, è un laboratorio minimo fatto di magie, no? Di sguardi, di ascendenze. No, Don Milani era un uomo intelligente, aveva un progetto educativo che aveva anche appreso dall'esperienza, no? Quando ci fu il passaggio dalla scuola d'avviamento professionale alla scuola media unificata e partecipò ai dibattiti anche su invito di Lavira, ebbe anche dei percorsi suoi, è il periodo in cui incontra Mario Lodi, in cui incontra i gruppi di Codignola delle scuole Pestalozzi. Sapete che anche nella sua famiglia, la bisnonna, la Elena Rafalovic, era braccio destro di Fröbel e quindi già c'aveva un patrimonio pedagogico non indifferente. Cioè, tutto questo per dire che il cambiamento, l'innovazione, la buona scuola non nasce per interessi politici o di comodo. La buona scuola ha bisogno di buone teste pensanti e di risorse appropriate. la cultura che occorre. Sui monti non ci possiamo stare, nei campi siamo troppi. Tutti gli economisti sono d'accordo su questo punto. E se anche non fossero, si metta nei panni dei miei genitori. Lei non permetterebbe che suo figlio restasse tagliato fuori. Dunque, ci dovete accogliere. Ma non come cittadini di seconda, buoni solo per il manovale. Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n'ha meno di un altro. La nostra è un dono che vi portiamo. Un po' di vita nell'arito dei vostri libri, scritti da gente che ha letto solo libri. Se si sfoglia un sussidiario è tutto piante, animali, stagioni. Sembra che possa scriverlo soltanto un contadino. Invece gli autori escono dalla vostra scuola. Basta guardare le figure, contadini mancini, vanghe tonde, zappe uncinetto, fabbriche con gli arnesi dei romani, ciliegi con le foglie di susino. La mia maestra di prima elementare mi disse, monta su quell'albero e coglimi due ciliegie. Quando lo seppe la mia mamma disse, ma chi le ha dato la patente? Avete dato l'abilitazione a lei e la negate a me che dall'albero non glielo mai, che dall'albero non glielo mai dato a nessuno in vita mia. Li conosco per nome, a uno. Conosco anche i sormenti, li ho potati, li ho raccolti, ci ho cotto il pane. Lei, su un compito, mi ha segnato sormenti come errore. Sostiene che si dice sarmenti perché lo dicevano i latini. Poi di nascosto va a cercare nel vocabolario cosa sono. Anche sugli uomini ne sapete meno di noi. L'ascensore è una macchina per ignorare i coinquilini. L'automobile per ignorare la gente che va in tram. Il telefono per non vedere in faccia e non entrare in casa. Forse lei no, ma i suoi ragazzi che sanno Cicerone, di quanti vivi conoscono la famiglia da vicino? Di quanti sono entrati in cucina, a quanti hanno fatto nottata, di quanti hanno portato in spalla i morti, su quanti possono far conto in caso di bisogno? Se non ci fosse stata l'alluvione non saprebbero ancora quanti sono nella famiglia al piano terreno. Io con quei compagni sono stato a scuola un anno e della loro casa non so nulla, eppure non si chietano mai. Spesso sovrappongono le voci e seguitano a parlare come se niente fosse. Tanto ognuno ascolta solo se stesso. A lei le rombano sotto le finestre 1000 motori al giorno, non sa chi sono né dove vanno. Io so leggere i suoni di questa valle per chilometri intorno. Questo motore lontano è Nevio, che va dalla stazione un po' in ritardo. Vuole che le dica tutto su centinaia di creature, decine di famiglie, parentele, legami. Lei se parla con un operaio sbaglia tutto. Le parole, il tono, gli scherzi. Io so cosa pensa un montanaro quando sta zitto e so la cosa che pensa mentre ne dice un'altra. Questa è la cultura che avrebbero voluto avere i poeti che lei ama. 9 decimi del mondo l'hanno e nessuno è riuscito a scriverla, dipingerla, filmarla. Siate umili, almeno. La vostra cultura ha lacune grandi come le nostre, forse più grandi, certo più dannose. Per un maestro elementare.
Accogliamo 2 o 3 interventi. L'esperienza che avete avuto voi è stata molto seguita da tanti gruppi qua nel biellese. Di Milani ultimamente se ne è parlato tanto e sono uscite anche tante edizioni. E non ultima quella della Dele che ha scritto appunto quel libro dal suo punto di vista e degli attriti che c'erano, perché sicuramente era molto spigoloso con Milani. E sicuramente era anche un po' pieno di sé nel senso positivo, perché quando è convinto di una cosa sicura lui non si tirava indietro. Però mi pongo una domanda, e questo è solo il lato personale umano: era felice? Dominami era felice. Nei libri quello che si legge è sempre tormentato dall'idea, giustamente, di valorizzare quello che sta facendo, di sollevare la situazione, la realtà che era quella dei poveri, dei contadini, dei figli dei contadini. Ma nella sua vita lui ha vissuto una certa felicità, o è sempre stato un tormento il fatto stesso che la Chiesa l'aveva emarginato, per esempio.
Raccogliamo magari due o tre
io volevo chiedere che rapporto c'era con i genitori dei ragazzi, cosa dicevano i genitori di questi ragazzi in Milano?
Sì, senza voler salire in cattedra, io ritengo che, almeno, ho scoperto una lettera che a me pare alla base di tutto, che lui ha scritto nel 1955 al direttore del giornale Il Mattino per me, che è l'acqua di tutti. Io aggiungo, dopo se è possibile accedere però alla soggetta. Ecco, in cui Dominani comincia nel 55 già a ragionare e ponendo il problema di quanto il ricco cittadino lavora durante l'anno, la giornata che deve sprecare per pagarsi l'acqua e quanto deve sprecare il contadino. E poi fa una riflessione che mi pare la base attuale, ancora attuale, cioè diventata attuale con le parole di Papa Francesco, che la giustizia non è sempre rappresentata dalle leggi. Questo mi pare che sia un filo conduttore che ha legato poi tutte le altre lettere che noi conosciamo. Non so se è una mia convinzione o meno.
Volevo chiedere, del metodo di Don Milani è rimasto qualcosa, è stato assunto qualcosa nella didattica attuale? Mi spiego, il metodo Montessori non lo conosciamo, la nascita non ha avuto facile storia eccetera, ma poi alla fine ha avuto, ecco, del metodo di Don Milani, di quella storia è rimasto qualche cosa oppure si è un pochino perso?
Sì, io ora mi fermerei, sono quattro domande. Allora, io parto dall'ultima. Cioè, il metodo di Don Milani, che livello di applicabilità ha avuto nella... Beh, io penso che noi fino al 90 avevamo una scuola primaria che era forse la migliore del mondo, no? E questo grazie anche a un movimento di cooperazione educativa al cui vertice c'era Mario Lodi, che diciamo ha applicato nella scuola primaria il metodo. Cioè Don Milani ha lavorato sempre nell'adolescenza e purtroppo diciamo la scuola media non ha recepito più di tanto, no? Io ricordo nel dibattito, gli strascici del dibattito sulla riforma scolastica, anche a quei tempi si parlava di operare per tematiche, cercando di raccordare i vari insegnanti. Questo poteva far pensare, per esempio, alla formazione all'università di un educatore d'aria, no? Perché anche questa scuola che ogni tre quarti d'ora scade l'ora e si cambia argomento impedisce di mantenere quel filo logico, no? Quel filo conduttore che era un grimaldello importante alla scuola di Barbiani. Poi c'è da dire che sempre più si sta trasferendo il modello universitario addirittura quasi alla scuola dell'infanzia. E nello stesso tempo in cui si trasferisce il modello universitario, quindi di tipo sempre più disciplinare, nelle scuole, diciamo, primarie dell'infanzia, nello stesso tempo il contenitore è sempre più affondato. Cioè, si tiene poco conto della qualità. Don Milani rifletteva in un altro modo e diciamo che questo contenuto nella vecchia riforma Berlinguer c'era. Quando si parlava di raccordo dei cicli, si parlava di eliminare la scuola media. La scuola media c'è solo in Italia, in nessun'altra parte del mondo, e si pensava di avvicinare il biennio alla scuola di base e magari l'ultimo anno raccordarla alla scuola superiore. Ora, quelle che sono le applicazioni pratiche, oggi io penso si dovrebbe considerare la scuola di base fino ai 18 anni, no? Perché il processo di istruzione e anche la formazione si è prolungata nel tempo. Importante sarebbe capire che la scuola di base, la scuola dell'obbligo, dovrebbe formare il cittadino e non il tecnico. Cioè il tecnico dovrebbe essere formato dopo. E allora veramente si potrebbe introdurre un tempo scuola, un tempo scolè, no? Sapete che scuola deriva da scolè. Scolè significa il tempo dell'indugio, della lentezza. Solo in un tempo in cui l'allievo ha la possibilità di indugiare e rallentare esiste la riflessione. Ma quando noi corriamo, quando noi riempiamo il tempo di cose da fare, è impossibile leggere a scuola i classici come si faceva una volta, che si leggeva parti importanti dei testi originali e si insegnava poco riassunti dei vari, ma soprattutto la scuola di base dovrebbe, come si dice, creare i presupposti di far esprimere nelle diversità quella che è l'indole e la personalità del singolo allievo. Cioè capire questi problemi significa capire la società del sistema. Quando nella lettera una professoressa, no, si dice scuola vivi fine a te stesso, in realtà cosa significa vivere fine a se stesso? Significa creare una scuola che ha una funzione che non dà più centralità al ragazzo nei suoi bisogni, ma dà centralità alla struttura, al sistema scuola. Si programma e si progetta per una logica autoreferenziale di tipo astratto, perché tutto quello che noi progettiamo e programmiamo nella scuola poi sappiamo che non è realizzabile. Gli stessi insegnanti devono molto spesso recuperare, no, perché è impossibile avere una memoria di questo tipo, soprattutto in un contesto storico in cui, come si dice, la tecnologia, l'epoca della tecnica, sta cambiando tutte le logiche. Oggi è più importante insegnare al ragazzo a discriminare no? Perché tutto viene raccattato in rete, ma il ragazzo va in rete, subisce l'informazione e non sviluppa il senso critico, perché nella scuola non gli viene insegnato, perché l'apprendimento è un apprendimento di tipo tradizionale, solo quantitativamente più elevato. Cioè la qualità la si vede nella quantità delle cose che uno deve imparare, sapendo poi che è impossibile imparare tutto, mentre è importante sapere accedere ai luoghi della conoscenza, sapere discriminare e sapere poi usare le competenze nei contesti reali. Questi sono i motivi per cui Don Milani nella scuola dell'adolescenza non è mai stato applicato e solo nella scuola dell'infanzia è stato possibile, anche perché gli insegnanti erano meno e eravamo di fronte a ragazzi che, essendo più piccoli, automaticamente erano più collaborativi, ma non perché c'era uno spirito di collaborazione. Ovviamente, e rispondo anche a un'altra domanda che è stata fatta, la differenza fondamentale tra ieri e oggi è anche nel modo di rapportarsi dei soggetti sociali. Cioè nel mondo contadino c'era una forte complicità educativa, nel mondo d'oggi c'è un conflitto, c'è conflitto tra maestro e allievo, no? Soprattutto nella fase adolescenziale c'è conflitto tra scuola e famiglie, c'è conflitto tra, no, generazionale tra a volte le famiglie e anche i ragazzi, e diciamo che in mezzo a tutto questo conflitto il punto di riferimento più sicuro sta diventando il cellulare, cioè lo strumento telematico. Quindi il ragazzo oggi rischia un circuito chiuso, rischia di parlare con la macchina, perché non ci sono più le socialità, ma tutte queste ingessature chi è che le crea? Se una maestra decidesse di fare come Mario Lotto, di prendere i bambini, portarli sul campanile di una chiesa, a registrare i rumori degli uccellini per poi interpretarne in giochi proiettivi e raccontare storie, sarebbe possibile farlo? Cioè noi abbiamo creato una scuola che non può uscire dai 4 metri quadri. Cioè le scuole stanno diventando sempre più delle stie, no? Dove i ragazzi sono sempre più numerosi e il clima è asfissiante. Anche se c'è un buon educatore, è difficile esprimere le proprie competenze in un contenitore di questo tipo. E è un processo che non tende a bloccarsi. E se poi si affrontasse il problema delle disabilità, la cosa è ancora più allucinante. Cioè io non credo più nell'Erickson, per esempio. Cioè quelli che per me in passato erano figure di riferimento, oggi li considero servi dei servi. Cioè questi occhiali VES, che senso hanno? Io capisco che l'educatore deve avere il massimo delle competenze nel capire il suo gruppo classe, ma compito della scuola di base non è rendere i ragazzi tutti uguali, perché se uno ha più tendenze logico-matematiche, o uno è un creativo, o uno ha altri interessi, non è che noi facciamo una buona scuola se imponiamo ai ragazzi gli stessi apprendimenti. Formare il cittadino vuol dire far emergere l'indole di ogni ragazzo e avere la capacità di raccontarla. Oggi ogni ragazzo sa che cos'è, perché gli abbiamo messo un falso vestito che lo rende succube di una malattia, perversione, non lo so. Addirittura succede che le famiglie, siccome è più importante la bocciatura o passare che non gli apprendimenti, cioè le famiglie costringono i medici, io so tanti casi, non sono pochi, considerate solo i dislessici quanti sono diventati, cioè all'improvviso siamo un paese di dislessici. Cioè, è logico che in un contesto così, come fa la scuola a non reagire a queste logiche che hanno solo una funzione, creare delle false professionalità, perché l'obiettivo è riempire la struttura di funzioni, di funzionari, e non c'è più quel clima, no? Qualcuno mi diceva, ma Don Milani che tipo era? Allegro, si divertiva. Certo che Don Milani era allegro, si divertiva. Cioè, cosa pensate, che la punizione come narrata sia la realtà di ciò che viveva Don Milani a Bagliani? Cioè, il clima che vivevamo noi era un clima allegro, sereno, di felicità, se vuoi, pensando ai livelli di tensione d'oggi, dell'isolamento che vivono anche i giovani che con difficoltà ormai comunicano tra loro, perché siamo arrivati a dei livelli di protezione che non si fanno più giocare nemmeno in cortile. Cioè, capite bene, sono tanti meccanismi che ci stanno creando delle situazioni estremamente difficili e che a livello statistico, no, andrebbero anche rilette. 65% degli operatori nel mondo della scuola hanno problemi psichici medio gravi, assumono psicofarmaci, ma il 50% della popolazione, anche giovanile, anche i bambini, assumono psicofarmaci. In Italia, ricerca Getsemani della ASL di Milano, basta andare in internet e fare una ricerca specifica e si capiscono tante cose. Cioè, è ovvio che in un contesto così, come fa a stare bene l'insegnante? Ma come si fa a pensare a un mondo scuola dove non si va perché non siamo contenti? Cioè, sempre più i ragazzi rifiutano di andare a scuola, è vero o no? Non ci vanno più volentieri, questo non avveniva a Barbiana, ma anche nella scuola tradizionale, che poteva avere tanti difetti, però non era, come si dice, non viveva ancora una fase decadente come sta avvenendo in questi anni. Cioè, bisogna un po' attutire questa ansia di prestazione sia da parte degli insegnanti che da parte degli allievi, e i genitori dovrebbero imparare a essere più collaborativi. Cioè, bisognerebbe trovare un modo di ricondurre i soggetti sociali a quella complicità educativa che c'era nel mondo contadino e c'era soprattutto a Barbiana, perché solo se il ragazzo si sente dentro un contenitore dove i messaggi non sono ambigui tra loro, che può nascere una buona educazione. Quindi il metodo di Barbiana non è che non è applicabile, perché c'è tanti contesti in cui magari si determinano le condizioni favorevoli, metti nelle aree di montagna dove le classi sono meno affollate, dove le risorse sono più aperte, più significative, più ricche, e dove magari la mentalità è meno oppressiva, meno protettiva e quindi più disponibile. No, mi viene in mente anche l'esperienza a Mosso, no? Di Paschetto. Cioè, io seguo con molto interesse quel tipo di esperienza educativa, perché lì si capisce che è una scuola che vive un clima scolare dove c'è il piacere di stare insieme, il piacere di imparare, no? Si vive ancora un ritmo e un tempo significativo e non così traumatico come se ci fosse anche una copertura politica, cioè se finalmente chi governa il paese avesse voglia veramente di fare una riforma radicale, probabilmente anche i livelli di democrazia, di partecipazione, perché noi lo sappiamo che se poi la scuola si ammala l'intera società, perché diciamo che come l'APE è, no, un elemento chiave per la vita, la scuola è basilare, no? Se si blocca la scuola si blocca l'economia, si blocca le socialità, si blocca qualsiasi forma di comunicazione intelligente. Quindi i politici dovrebbero capire le priorità. Forse è meglio giocare in stadi più vecchi e malandati, visto che si spende tanto, no, in risorse di questo tipo, e investire di più nella scuola, come sarebbe giusto, ecco. Io mi pare di avere risposto a tutti in maniera, o ho dimenticato qualcuno. No.
I genitori
dei ragazzi di Barbiana erano collaborativi, io vi faccio solo fare una riflessione, no? Allora, come mai a Barbiana c'era tutte queste risorse? Eppure Don Milani ha rifiutato l'eredità, no? Per principio non ha voluto utilizzare i soldi delle famiglie, perché si investiva nel modo appropriato. Non c'era il libro di testo, quindi c'era tante altre risorse. Pensate solo che dalla scuola media alla scuola si spende solo per materiale didattico 500 euro al ragazzo in un anno, 30 ragazzi sono 15.000, o sbaglio, e 5 anni sono nei licei, sono 75 euro, no, sarebbero 150 diviso 2, sono 75.000 euro. Cioè, ma vi rendete conto, questi soldi, se entrassero nel gruppo classe, nell'autonomia di poter investire in risorse reali, cioè vorrebbe dire avere tanta potenzialità che la scuola non ha. Ma non è che c'è bisogno di soldi in più, c'è bisogno di spenderli meglio. Io arrivo anche a dire, a cosa serve il modello? Creiamo più insegnanti. A cosa serve la programmazione esagerata, così come si fa? Investiamo di più nella formazione. Cioè, sono tante le cose che servono più all'apparecchio per gratificarsi che non per fare buona scuola. Cioè io inviterei gli insegnanti a capire che si può anche scuotere tutto e pensare a un'alternativa, se no alla fine il contenitore esplode, è un po' come la giara, no? La giara di Pirandello, no? Dove abbiamo il tecnico più raffinato, il mastice più buono, però poi vuoi per stupidità e incapacità di capirne l'uso o avere delle sensibilità, in zizzuma, come si chiamava, si ritrovò chiuso dentro e poi ci volle la martellata. Cioè la scuola siamo lì, siamo arrivati al limite della martellata. È ovvio che poi cosa succederà? Che chi ha le risorse metterà a scuola in un privilegio. È già avvenuto in altri paesi, cioè dove lo stato sociale è meno forte. E alla fine a dominare sarà la macchina. Cioè ognuno studia da casa sua, va in rete e impara. E i presupposti sono qui. Però creeremo una società di cittadini isolati, ma è quello che già sta avvenendo, no? Dove l'unica cosa che si sa fare, invece che toccarci, condividere le cose, è guardare questo schermo che è importantissimo. Cioè se i ragazzi imparassero a usare il cellulare, io lo faccio. Tutti i giorni prendo appunto, tutti i giorni scrivo, leggo, no, comunico, ma quando uno non ha la cultura e la capacità di interpretare il mondo nella maniera adeguata, è logico che poi è succube dei loop, no, si direbbe in informatica, cioè, è succube dei meccanismi circolari, no? Della ripetitività delle cose che si fa quotidianamente e ovviamente, come dice la filosofia, si rischia la fine della storia perché non costruiamo più niente di nuovo. Cioè, e già siamo dei mutanti, perché parliamoci chiaro. Noi ci costruiamo nel tempo, cambiamo nel tempo, la nostra psiche cambia da un'epoca a un'altra. A volte sono processi evolutivi, a volte sono processi involutivi. E io ho l'impressione che oggi si sia arrivata alla curvatura e bisognerà prendere anche delle decisioni considerando l'emergenza. Se non cambiamo i nostri comportamenti in tempi abbastanza rapidi, il rischio di oggi è addirittura, no, la non sopravvivenza della vita sulla terra. E queste non sono fantascientifiche idee di qualche intellettuale isolato. Noi già avvertiamo che c'è delle cose che trasformano la nostra esistenza, alle quali dobbiamo dare delle soluzioni. E queste cose chi le prepara? Cioè in quale modo i giovani capiranno che queste oligarchie finanziarie che producono più ricchezze del passato e arricchendo una minoranza, se noi non creiamo un meccanismo di ridistribuzione dei redditi, come pensiamo di dare un futuro ai nostri figli? 62 persone nel mondo controllano l'intera finanza e sono ricchissimi. Il senso di, cioè capire che le cose non si creano da sé, che non è che l'apparato ti vuole sempre bene, L'apparato è frutto della capacità politica dei cittadini non solo di esprimere delle idee, ma anche di imporre attraverso il voto, la protesta, l'esprimere i propri desideri, no? le proprie necessità, ma di lottare anche per raggiungere questi obiettivi, perché non è che nella passività costruiamo qualcosa di nuovo. Noi abbiamo visto che la comunità pensante di Barbiana non è che vivesse logiche pianificatrici o programmatiche o progettuali di tipo astratto. Cioè la scuola cambiava il contesto intorno a sé, ma anche la società. Forse Don Milani aveva anche delle capacità particolari, però io penso che ognuno di noi abbiamo quell'intelligenza minima e quelle capacità che, se ci raccordiamo, possano riescrivere un movimento non solo di protesta ma anche trasformativo della società, per andare verso una direzione che eviti un conflitto totale. Perché già si parla in tante parti del nostro paese di sacche di disoccupazione che toccano il 40% dei giovani. S'avverte che quando spariscono delle attività non si rinnovano, che la logica dell'espansione economica non funziona, che dobbiamo redistribuire i redditi perché le dobbiamo investire nei servizi, che la robotizzazione, per come la si intendeva al momento in cui la tecnologia si è evoluta, aveva la logica di liberare l'uomo. E oggi il mezzo è diventato il fine, no, il sistema. La scuola doveva essere un mezzo per formare i ragazzi. Oggi si forma i ragazzi per fare scuola e così via. Quindi se noi non riconduciamo il mezzo ad essere strumento e non riportiamo nelle finalità del nostro agire i valori, è ovvio che la società non cambia.
Del Cardinal Martini, il quale dice: la vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa. Quindi già vi dico semplicemente, ecco, che è stato un piacere anche per me poter trascorrere questa serata, no? Riflettendo su Don Milani, ripercorrendo la sua vita, il suo pensiero, il suo metodo educativo, il suo essere prete, in quanto io 42 anni fa, proprio in questo giorno, alle ore 18, diventavo prete. Regaliamo come al solito un pievevole con un visto schiodato, che ha dato la motivazione. Là in fondo ci sono delle fotocopie in cui si racconta questo aneddoto Marte crocifisso, che giustifica un po' la deposizione della croce di Gesù dalla. e un libro che ha visto con interesse nella mia libreria, di regalo, di Hans Kuhn, di fronte al patto alla mia vita nella Chiesa da Pio XII a Francesco.
Bravo.
Avevo ordinato diverse copie della lettera alla professoressa, ma non sono arrivate, altrimenti le mettevamo a disposizione. Il prossimo incontro è martedì 11 alle ore 21, migrazione e sviluppo nel contesto biellese. Potete ritirare le locandine in fondo o ci sono delle cartoline con sul programma. Così pure, avevo preparato una preghiera di Don Mazzolari proprio per unire i due preti rivalutati da Papa Francesco, ma l'ho lasciata sola. Ci autofinanziamo e vi auguro un buon rientro a casa e una buona notte a tutti. Grazie ancora per l'invito.